2024 di Enrico Pagliarini.
Una delle applicazioni più interessanti, utili e promettenti dell'intelligenza artificiale è stata aggiornata questa settimana. DeepMind, che è un centro di ricerca britannico con sede a Londra ma di proprietà di Google, che se l'è comprato ad un certo punto, ha annunciato l'arrivo di AlphaFold 3, un sistema di intelligenza artificiale in grado di prevedere la struttura di proteine e molecole con un'accuratezza mai raggiunta prima. E l'applicazione principe di questa tecnologia è la scoperta di nuovi farmaci. Quindi è una buona notizia, ovviamente l'azienda sta facendo e farà accordi commerciali, ma AlphaFold 3 è già disponibile gratuitamente per fini non commerciali, quindi ricercatori che lo volessero utilizzare per fare ricerca su nuove cure, nuovi farmaci, ricerche biologiche in genere, lo possono utilizzare gratuitamente. Altre notizie in breve selezionate durante la settimana.
Digital News.
In attesa di capire come Apple interpreterà la diffusione dell'intelligenza artificiale generativa con un evento che ci sarà a giugno, questa settimana ha presentato alcune novità che riguardano e rilanciano la gamma degli iPad. La novità più importante riguarda gli iPad Pro, che adottano per la prima volta display con tecnologia OLED, che oltre ad un miglioramento della qualità dell'immagine permette di produrre un tablet molto sottile. Pensate che il modello da 13 pollici è appena 5,1 mm. I nuovi iPad Pro sono i primi prodotti Apple, tra l'altro, ad utilizzare il nuovo processore M4 a 3 nanometri, anche l'M3 e l'A17 sempre di Apple sono a 3 nanometri, però per la prima volta questa evoluzione del processore di Apple viene utilizzato su un prodotto di Apple, una bomba tecnologica da 28 miliardi di transistor, progettato da Apple, prodotto da TSMC a Taiwan, su macchine olandesi ASML. Però tutto ciò ha ovviamente un costo. I prezzi, almeno per quanto riguarda l'Italia, vanno da oltre 1.200 euro fino a quasi 3.000 euro. Poi, tra le altre novità che sono state presentate in settimana, gli iPad Air aggiungono anche il taglio da 13 pollici oltre quello che da 11 pollici. Tra l'altro Apple ha dovuto affrontare un'ondata di critiche allo spot che accompagnava il lancio dei nuovi iPad, dove si vedono una serie di oggetti come un pianoforte, una chitarra, libri, giradischi, un sacco di colori, finire sotto una pressa, e quando la pressa arriva a fine corsa salta fuori un iPad. Questo per far capire due cose: che tutto quello che si può fare in termini di creatività lo si può fare anche sull'iPad, almeno secondo Apple, e anche la press è stata utilizzata per far capire che appunto si è arrivati a prodotti molto molto sottili. Allora, è stato criticato sui social perché Apple avrebbe, secondo i critici, distrutto bellissimi strumenti creativi, simboli della creatività umana e delle conquiste culturali. E Apple ha deciso di non mandare in onda, almeno in TV negli Stati Uniti, o forse anche in tutto il mondo, questo spot, ammettendo di aver fatto un passo falso. Io me ne sarei assolutamente infischiato, perché se uno non è in grado di capire la differenza tra un messaggio vero e proprio e uno spot pubblicitario, secondo me ha dei problemi. Io non ci vedo nulla di particolare, cioè certo che il pianoforte e la chitarra sono strumenti da promuovere, da utilizzare, e non sono sostituibili. Se invece voi vedete questo messaggio subliminale, cioè che uno può fare a meno del pianoforte, non so, io non ce lo vedo, però. Allora, nel segmento tablet arriva in Italia, circa un anno dopo dal lancio, il Pixel Tablet di Google, e contemporaneamente Google ha lanciato il nuovo smartphone Pixel 8a, che si affianca ai Pixel 8 e 8 Pro, ma ad un prezzo più basso, mantenendo però di fatto buona parte delle caratteristiche e di fatto la stessa esperienza d'uso. E fra le caratteristiche più importanti degli ottimi Pixel c'è anche per l'8a i 7 anni di aggiornamento software. Questo è estremamente importante. Nel capitolo guerra tecnologica fra Stati Uniti e Cina, due aggiornamenti. Allora, il primo riguarda la cinese ByteDance, che è proprietaria di TikTok, che ha presentato ricorso contro la legge che la obbliga entro il prossimo gennaio a vendere la divisione americana di TikTok ad azionisti statunitensi per evitare che l'app venga messa fuori legge. C'è da tempo questa posizione del governo americano, e a questo punto non solo del governo ma proprio del congresso, che ha approvato questa legge per motivi di sicurezza nazionale, perché si ritiene che TikTok, oltre che ad avere un potenziale di influenza sugli utenti e elettori americani, abbia anche una capacità di spionaggio. Il secondo aggiornamento riguarda un inasprimento del divieto di export di tecnologia americana verso produttori cinesi. Ci sono già varie limitazioni. L'ultima di questa settimana riguarda alcuni processori Intel e Qualcomm per Huawei, che non potrà accedere ad un certo tipo di tecnologia. Parliamo di Wave, startup britannica specializzata nella guida autonoma, che ha raccolto oltre $1 miliardo in un round di finanziamento guidato dal gruppo giapponese SoftBank. La tecnologia è in grado di imparare dal comportamento umano e quindi di far guidare la macchina meglio rispetto ad altri sistemi, almeno questo è quello che sostiene questa startup. Hanno investito anche Nvidia e Microsoft tra gli altri investitori. Si tratta del più importante investimento mai effettuato in una startup britannica focalizzata su intelligenza artificiale. Ma direi in generale, io non ho mai sentito un investimento da un miliardo così secco, via che così. Almeno nel Regno Unito e poi in altri paesi no. Stati Uniti, Regno Unito e Australia hanno individuato uno dei capi del gruppo di cybercriminali Lockbit. Si tratta di un russo, Dmitry Koroshev, su cui è stata messa una taglia da $10 milioni, e se dovesse viaggiare in alcuni paesi potrebbe essere arrestato, anzi sicuramente verrà arrestato. Secondo alcune stime, il gruppo di ransomware Lockbit avrebbe estorto oltre $1 miliardo a vittime in tutto il mondo, e questo purtroppo succede quasi tutte le settimane, quasi tutti i mesi, quando qualcuno paga il riscatto. È magari avvenuto anche che aziende o speriamo non istituzioni o cittadini italiani abbiano pagato il riscatto a fronte di un ransomware che blocca tutti i sistemi. Siete all'ascolto di 2024, benvenuti in questa nuova puntata del programma di tecnologia di Radio 24. Io sono Enrico Pagliarini, potete scrivermi a 2024@radio24.it. Dunque, alcuni avevano previsto il 9 maggio per il lancio di search.chatgpt.com, il motore di ricerca di OpenAI, però non è avvenuto. Ora si rincorrono le voci che possa essere lunedì 13, e sarebbe un bello scherzetto, perché il lunedì 13 è la vigilia di Google I.O., che è l'evento più importante di Google durante l'anno, il 14 di maggio, durante il quale Google dovrebbe tra l'altro presentare, anzi sicuramente presenterà, una serie di prodotti legati all'intelligenza artificiale. Poi c'è chi sostiene che OpenAI potrebbe fare concorrenza a Google, ma insomma adesso non è che uno in 448 fa un motore di ricerca e riesce a rubare quote di mercati importanti. Certo è che nel giro di poco tempo potrebbe effettivamente cominciare a rubare quote di mercato. Parliamo di e-commerce in Italia. Questa settimana, durante Netcom Forum, che è l'evento annuale dedicato al settore, sono stati pubblicati nuovi dati. Gli italiani che acquistano online sono 33,7 milioni 700 mila in più rispetto ad un anno fa. Ovviamente la crescita è un po' rallentata negli ultimi anni. Siamo forse quasi arrivati alla saturazione? Probabile. Cioè che chi non fa e-commerce non lo farà mai, perché magari a una certa età non è abituato, eccetera eccetera. Più della metà, 55% degli acquisti online, viene fatta da mobile, il 48% da PC, il restante da altri strumenti come i tablet. E di questo ho parlato con Roberto Liscia, presidente di Netcom, il consorzio del commercio digitale italiano.
I dati di quest'anno sono particolarmente esplicativi di un nuovo fenomeno dell'e-commerce. L'e-commerce in Italia cresce e crescerà, e i numeri ci dicono che quest'anno crescerà del 6% in valore. I dati ci dicono anche, da una ricerca che facciamo ormai da un anno con Poste Italiane sul numero di spedizioni, che la crescita delle spedizioni e quindi degli acquisti del primo trimestre 2024 rispetto al primo trimestre 2023 è cresciuto del 13,5%. Se però entriamo un po' più granularmente sui numeri, si scoprono degli elementi in qualche misura stupefacenti. Il primo elemento è che sui primi 16 merchant da cui gli acquisti degli italiani vengono fatti, acquisti che, come dicevo, stanno crescendo, in realtà i primi 9 merchant da cui vengono fatti gli acquisti non sono italiani. Quindi siamo in una situazione in cui la domanda cresce e cresce bene e crescerà probabilmente, secondo alcuni osservatori, dell'8% all'anno nei prossimi 10 anni, perché l'Italia è rimasta in ritardo rispetto agli altri paesi europei. La domanda è chi sarà il beneficiario di questa crescita della domanda. E qui ci sono alcuni elementi che sono emersi dalla riflessione che Netcom ha fatto sulle sue ultime ricerche. Abbiamo con Cribis fatto una ricerca creando un crawler nelle ultime settimane per cercare di capire quanti sono i merchant che in Italia hanno un carrello.
Un crawler è una specie di motore di ricerca che va in giro per il web a scoprire cose.
Esatto, no? È un motore che in questo caso il suo obiettivo, gli abbiamo dato questo obiettivo, di scoprire dove c'erano i carrelli, dove erano le imprese con i carrelli. E abbiamo scoperto che in Italia oggi, aprile 2024, ci sono 88.000 imprese.
Oggi è maggio, però la ricerca è di aprile. Sì. Chi ci ascolta dice, ma come, quando avete fatto questa intervista?
Assolutamente, ad aprile 2024, grazie della correzione, avevamo 88.000 merchant che vendevano. Di questi 88.000, il 53% sono società di capitali, il restante sono società SNC di persone fisiche. Quindi in realtà abbiamo in Italia circa, diciamo, 45.000 merchant che vendono. Sembrano tanti, ma in realtà sono niente rispetto al contesto europeo, dove in Francia ce ne sono 200.000, in Germania ce ne sono 500.000. Il numero di imprese che realmente vendono online in Italia è bassissimo. In più, c'è da dire che queste, diciamo, 45.000 imprese che hanno un e-commerce, in realtà sono imprese normalmente molto piccole. Quindi il numero di imprese medio grandi che vendono online in Italia sono pochissime. Ecco perché l'acquisto fatto dagli italiani, che cresce, è spesso fatto da merchant internazionale. A questo proposito, la cosa interessante è che, se andiamo poi nel profondo a capire, con questa ricerca che abbiamo fatto, per capire quanto queste imprese sono innovative, e beh, qui c'è una notizia importante. Lo score di innovazione, che vuol dire quanto le imprese sono orientate all'internazionalizzazione, orientate all'innovazione, orientate ad utilizzare le nuove tecnologie, orientate a migliorare la produttività, ebbene si scopre che il 96,5% di queste imprese che hanno e-commerce hanno uno score di innovazione alto, medio alto o medio rispetto a, se prendiamo il milione di imprese che abbiamo preso e che non hanno e-commerce, la percentuale che ha uno score di innovazione alto o medio alto è solo del 36%. Quindi in realtà si perdono la bellezza di quasi 60 punti percentuali tra le imprese che hanno e-commerce e le imprese che non ce l'hanno, il che è molto importante, perché sta a significare che le imprese che hanno e-commerce non soltanto sono più capaci di vendere, ma sono soprattutto più competitive, perché hanno informatizzato e trasformato i propri processi, competono sui mercati internazionali. Quindi il ritardo dell'Italia da questo punto di vista è da mettere in relazione a altri due fenomeni. Se noi prendiamo i dati europei della banca dati DESI, si scopre che le imprese italiane che hanno utilizzato in quest'ultimo anno, dove c'è stata questa rivoluzione della, diciamo, intelligenza artificiale, le imprese italiane sono numericamente le imprese che meno hanno utilizzato l'intelligenza artificiale e che meno sono in grado di vendere online, anche se è difficile mettere in relazione, in correlazione, l'uso dell'intelligenza artificiale e la capacità di vendere online. Comunque sia, sono un settore, diciamo, di imprese che oggi non compete come le grandi imprese, e questo ha un'incidenza molto importante sulla capacità di competere sui mercati internazionali, perché sappiamo quanto l'Italia sia un mercato esportatore, 600 miliardi di export all'anno, dove la quota di e-commerce su questa percentuale è bassissima.
Beh, tutte notizie interessanti, tutte una correlata con l'altra. La digitalizzazione delle imprese è sinonimo di innovazione, di competitività, e poi da qui nasce poi anche la capacità di innovare nell'e-commerce. Un dato che spesso si usa per capire a che punto siamo: qual è la penetrazione dell'e-commerce oggi in Italia rispetto a almeno i principali paesi europei?
Allora, la media europea è del 20%, cioè per ogni acquisto fatto, diciamo, normalmente da un consumatore europeo, un acquisto su 5 è fatto online. In Italia è più o meno 1 su 10, quindi siamo all'11% di penetrazione. Quindi c'è un ritardo grossissimo della penetrazione dell'e-commerce, anche se, come sempre, sui dati poi bisogna andare a fare un distinguo tra gli elettrodomestici, il food,
cioè, i biglietti del treno.
Esatto, certo. Quindi c'è una differenza enorme, ma la media dei prodotti ci porta a una penetrazione dell'e-commerce molto bassa. A questo c'è da aggiungere che evidentemente il tema vero, e ne abbiamo parlato lungamente in questo evento, sono i costi per non soltanto vendere online, ma sono i costi necessari e obbligatori oggi per soddisfare un cliente che ormai è abituato a comprare in maniera omnicanale, che significa che un cliente oggi si aspetta di comprare online e fare un reso offline, di andare offline ed eventualmente comprare il prodotto che non c'è nel negozio, comprandolo nel negozio come se fosse su un sito di e-commerce, e questo implica non soltanto investimenti in tecnologie innovative come l'AI, ma in tecnologie di base per integrare tutti i processi informativi e informatici che l'azienda deve integrare per poter permettere una vista unificata al cliente che se l'aspetta.
E questo è tutt'altro che semplice e a basso costo.
Questo è tutt'altro che semplice e a basso costo, ma ne parlavo proprio in questi giorni con alcuni, persone che lavorano proprio sulla trasformazione digitale delle imprese. In realtà è addirittura più complesso per le grandi imprese, dove ci sono legacy, processi legacy estremamente complessi, ed è addirittura più semplice per le piccole e medie imprese, dove i processi ERP o i processi amministrativi o i processi logistici sono ancora estremamente nella fase embrionale.
Quindi in teoria il tessuto sociale economico delle imprese italiane sarebbe anche favorito, però poi in base ai dati che tu ci hai esposto siamo in difficoltà e siamo in ritardo. Però ci stai anche dicendo che di questa rivoluzione, di questa trasformazione quasi naturale dell'e-commerce stanno approfittando molti player internazionali, stranieri, ma i consumatori invece stanno gradualmente andando, pur nella penetrazione ancora bassa che abbiamo, però i consumatori forse sono un po' più veloci e moderni rispetto alle aziende, alla media delle aziende.
I consumatori italiani sono e europei sono più veloci delle aziende. C'è da dire che qui bisogna anche parlare del nuovo contesto normativo. Ne abbiamo parlato con Roberto Viola stamattina, che è il direttore della DG Connect, che ci ha rappresentato il quadro normativo, che è veramente uno tsunami normativo che sta avvenendo rispetto a quando io mi occupavo della direttiva dell'e-commerce nel 2000, visto che l'e-commerce è diventato non soltanto shop online, ma è diventato supply chain, è diventato integrazione di canali, e naturalmente la normativa che sta in qualche misura evolvendo cerca di dare delle risposte soprattutto sul rischio, sull'informazione, sulla possibilità di dare al consumatore una vista unica e soprattutto una vista sicura, e di soprattutto di garantire un level playing field, che vuol dire un contesto competitivo omogeneo tra piccole imprese e grandi imprese, e tra imprese europee e imprese internazionali. E qui naturalmente il contesto normativo è un elemento importante, perché il contesto normativo deve anche in qualche misura garantire che il consumatore italiano, che consuma molto, consumi in maniera etica, in maniera sostenibile e in maniera coerente con quelle che sono le aspettative che abbiamo, soprattutto sotto il profilo della sostenibilità, perché senza fare nomi sappiamo perfettamente che la guerra sui prezzi che sta avvenendo nell'acquisto di prodotti, in particolare nell'abbigliamento, è una guerra che ovviamente può avere un impatto anche negativo sull'ambiente, e quindi il contesto regolatorio sta cercando in qualche misura di garantire che ci sia un'omogeneità di comportamenti tra le imprese grandi e le imprese piccole, tra le imprese europee e le imprese internazionali.
Tra poco parleremo di spazio con un paio di aggiornamenti importanti, adesso invece un approfondimento dedicato ai cookies e alla sicurezza. Prima abbiamo parlato di commercio elettronico, i cookies rappresentano un importante oggetto informatico che viene utilizzato anche nell'e-commerce. Banalmente, quando andiamo su un sito di e-commerce, così come direi nel 99% dei siti internet, ci viene inviato, dopo che noi facciamo ok, uno o più piccoli file di testo, non ci accorgiamo praticamente di nulla, sono i famosi cookies. Allora, in quale rapporto sono questi due elementi, cookies e sicurezza? Allora, ce lo dice Paolo Dal Checco, esperto di cyber security e di informatica forense. Paolo, bentornato, grazie di essere con noi.
Ciao Enrico, ben ritrovati.
Allora, partiamo da il concetto di cookies, perché vogliamo mettere in relazione i cookies con la nostra sicurezza quando usiamo uno smartphone, un computer, quando ci connettiamo ad alcuni servizi online. Ricordiamo che quando andiamo su un sito, o anche quando usiamo un'applicazione sul nostro smartphone, molto spesso ci appare, direi quasi sempre, un messaggio che ci invita ad accettare una serie di condizioni, una serie di cose. Allora, molto spesso a fronte di un nostro ok, quando clicchiamo su accetta, ci arriva sul computer o sul telefono, non ce ne accorgiamo, ma ci arriva un piccolo file di testo, un cookies. Avrete sentito parlare dei cookies tantissime volte, e su questo piccolo file di testo molto leggero, praticamente innocuo, ci sono una serie di informazioni che servono a varie cose. Ad esempio, adesso io, Paolo, ne cito alcune, poi magari tu ne citi altre. La cosa più semplice e di cui si parla più spesso, oggetto anche di interventi delle autorità in tutto il mondo, autorità privacy, autorità sulla concorrenza, eccetera, è quello di tracciare le nostre attività online, non per cose fantascientifiche di servizi segreti, ma per farci vedere la famosa pubblicità personalizzata. Oppure, ad esempio, se noi facciamo login, cioè entriamo in un sito internet con le nostre credenziali e il giorno dopo torniamo su quel sito, avrete notato che non c'è bisogno molto spesso di fare login di nuovo se non abbiamo fatto logout, ma magari su questo torniamo. Insomma, servono a queste cose i cookies sostanzialmente, Paolo?
Esatto, hanno degli svantaggi e dei vantaggi. Appunto hai citato quello del login. Io mi inserisco la password una volta sul mio account, Facebook, Instagram o qualunque account mi interessi utilizzare, e poi quando ci torno il pomeriggio, il giorno dopo, non devo di nuovo mettere la password, perché il sistema si ricorda che sono io e quindi mantiene il mio account attivo, le mie preferenze, tra le quali per esempio ci sono anche il carrello della spesa. Ecco, questo è un uso molto utile dei cookie. Se io sto acquistando qualcosa su uno shop online, inizio a inserire dei prodotti nel carrello, poi magari vengo interrotto, ricomincio dopo qualche ora o il giorno dopo, io ho ancora quei prodotti lì. Sarebbe veramente scomodo dover completare tutto un carrello in pochi minuti, perché altrimenti il sito se lo dimentica, quindi chiaramente un'utilità ce l'hanno.
Quindi uno dice, ma come fa il sito internet a ricordarsi che io avevo messo nel carrello quei 5 prodotti col cookie?
Esatto, col cookie, che mi assegna in sostanza un identificativo con cui il sito mi riconosce, e poi può servire anche, come dicevi tu, a farmi vedere le pubblicità quando visito altri siti, quindi questo è uno dei, diciamo, svantaggi, ma con quell'identificativo il sito sa chi sono e lega il mio account, il mio carrello della spesa, all'area del sito dove mantiene le informazioni su di me, quindi i prodotti che ho comprato, la carta di credito con cui sto pagando, lo storico di pagamenti e così via.
Esatto. Tu giustamente hai citato altri siti. Uno dei casi più classici, e così si capisce fino in fondo il funzionamento dei cookies all'interno dei network pubblicitari, è quando noi andiamo a visitare un sito e magari guardiamo un hotel, un volo aereo, e poi andiamo su altri siti e ci arrivano sempre pubblicità legate ai viaggi, ad alberghi, a vacanze, eccetera, eccetera. Perché appunto ci sono dei network pubblicitari che si basano su quell'informazione che viene salvata sul cookies. Tra l'altro, Google, che ha il network pubblicitario più grande del mondo, da tempo, anche per ottemperare tutta una serie di condizioni poste dalle varie autorità in tutto il mondo, dice vabbè, abbandoniamo i cookies. E in effetti c'è chi dice che in futuro non ci saranno più i cookies, però questa cosa è molto lenta, perché si tratta di scardinare un sistema pubblicitario globale, mondiale, molto, molto ricco tra l'altro. E proprio pochi giorni fa Google ha detto vabbè, dovevamo abbandonarli l'anno scorso, li dovevamo abbandonare quest'anno, li abbandoniamo quest'altro anno, cioè rimandano sempre in avanti. Comunque ci si sta lavorando, da tempo Google ha ideato un sistema alternativo ai cookies, però oggi le nostre attività online sono basate su i cookies. Alcuni stanno dicendo e stanno ridicendo, forse una cosa che gli esperti di cyber security, immagino tu Paolo questa cosa la sapessi da tempo e da anni, ma io francamente sono rimasto un po' a bocca aperta, dicono attenzione che i cookies possono anche essere pericolosi. Cioè, qual è il lato più pericoloso dei cookies?
Esatto, non c'è soltanto una questione privacy, come giustamente hai citato, in particolare precisiamolo, legata ai cookie di terze parti, che sono quelli che mettono altri provider, quindi network, nei siti che noi stiamo visitando, e sono quelli che sono pian piano in via di dismissione, e devo dire che ci stiamo arrivando a bloccarli tutti. Quelli che rimangono invece sono quelli di prima parte, diciamo, cioè quelli del sito che noi stiamo direttamente visitando. Oltre alla questione privacy c'è, come dicevi tu, la questione sicurezza, e cioè se un cookie è in qualche modo una tesserina, un pass che ci permette di entrare in un sito senza doverci identificare, un po' come se noi entrassimo per la prima volta in banca, ci facciamo riconoscere, diamo tutti i documenti e loro ci danno una tesserina con la quale poi le volte successive in cui torniamo non dobbiamo più identificarci, facciamo vedere questa tesserina di plastica. Il punto è che cosa succede se qualcuno riesce a rubarci questa tesserina e il giorno dopo si presenta in banca con la nostra tesserina di plastica, che una volta vista dalla banca gli permette di entrare e fare tutto quello che vuole sul nostro conto. Ecco, il problema è proprio questo, che questa tesserina si può rubare, ma non solo rubare, si può clonare, nel senso che a noi rimane la nostra tesserina, ma chi riesce a rubarcela se ne fa una copia, e con quella copia viene visto dai siti che noi abbiamo visitato e su cui ci siamo autenticati come se fosse noi, e quindi può fare tutto quello che possiamo noi, cioè entrare per esempio su Facebook senza doversi loggare, e quando si connette a Facebook avendo la nostra tesserina, cioè avendo il nostro cookie, quello che ci ha clonato, lui sarà identificato da Facebook esattamente come se fossimo noi, quindi entra, vede il nostro profilo, vede le nostre mail, può loggarsi su siti dove noi ci siamo autenticati.
E come fanno a rubarmi il cookie? Tra l'altro una cosa che io non vedo, perché se uno vuole c'è la modalità, ma è un po' macchinosa, non è che proprio tutti sono capaci, di andare a vedere i cookies, ripeto, sono file di testo molto, molto semplici, leggeri, innocui. Ecco, come fanno a rubare i cookies?
Esatto, il problema è proprio che non si vede il momento in cui ci rubano i cookie, o al massimo noi ci accorgiamo di avere per esempio un malware sul computer. I malware sono uno dei metodi con cui possono essere rubati i cookie, chiamiamoli Trojan o Trojan a seconda della preferenza di pronuncia, sì, chiamiamoli virus, sono quei programmi malevoli che una volta entrati nel computer possono fare dei danni. Tra questi danni c'è quello di rubarci le nostre informazioni. Spesso i malware che fanno questo tipo di attività sono chiamati info stealer, cioè rubano informazioni. Tra le informazioni che ci rubano, oltre alle password, username, tutto quello che può servire agli attaccanti poi per, diciamo, avvantaggiarsi nei nostri confronti rubandoci soldi o informazioni, ci sono anche i cookie. Si prendono questi biscottini, questi file di testo, e li portano via e poi li utilizzano. Quindi malware, primo modo con cui vengono fatti questi furti.
Okay.
Poi abbiamo altri modi un po' più strani, per esempio c'è la possibilità di fare dei finti siti tramite phishing, convincere le persone a loggarsi, quindi un finto Facebook, e nel momento in cui l'utente si logga, il fine non è vedere quello che sta facendo in quel momento, ma far generare a Facebook il cookie di autenticazione, cioè quel biscottino, quella tessera, e rubarla. Quindi ci si cade una volta, ma da quel momento lì poi l'attaccante sarà in grado di loggarsi a nome nostro. Poi abbiamo anche, volendo, altri esempi, cioè cross-site scripting, cioè dei siti che ospitano dei codici malevoli, siti di cui noi ci fidiamo in realtà magari, ma sui quali sono comparsi in qualche modo dei codici che ci permettono al sito di rubare i cookie che noi abbiamo invece su altri siti. Quindi una sorta di incrocio tra siti. Poi ci possono essere anche dei malware installati sui siti web, quindi non sul nostro computer, ma sul sito web che stiamo visitando, ed è molto più grave perché non prende soltanto il nostro cookie, ma prende anche quelli degli altri. Sì. Poi ci sono attacchi più complessi, tipo, li cito perché comunque esistono e sono carini, Man in the Middle. Se qualcuno si mette in mezzo tra noi e il sito web, potenzialmente è in grado di intercettare i cookie che stanno passando. Ovviamente questo è sempre più difficile perché tutti i siti utilizzano oramai SSL, cifrano la comunicazione, ci sono i certificati, quel lucchettino verde che noi vediamo e ci fa stare tranquilli, quindi inserirsi tra noi e un sito, anche per esempio in una wifi pubblica, no? Che fa tanto paura, queste wifi pubbliche, comunque non è così facile perché ci sono meccanismi di protezione.
Sì, perfetto. Allora, quando c'è un problema, molto spesso, allora non sempre, ai problemi c'è una soluzione, però molto spesso c'è una soluzione. Allora, in questo caso, tu che cosa consigli di fare per tentare di difenderci, di essere, insomma, ragionevolmente al sicuro che nessuno ci rubi i cookies?
Abbiamo innanzitutto delle soluzioni per prevenire il furto di cookie. Per esempio, banalmente installare degli antivirus, anti-malware, che rilevino l'eventuale presenza di virus o simili sul nostro computer, che sono appunto, come dicevamo prima, uno dei metodi con cui vengono rubati i cookie. Verificare ogni tanto se ci sono delle sessioni attive non fatte da noi, per esempio collegandosi su Google o Facebook nella pagina delle impostazioni e delle sessioni attive si possono vedere tutte le connessioni che sono attive in questo momento, e tipicamente ognuno di noi ne ha magari una sul proprio computer e una sul proprio smartphone, dove tipicamente navighiamo sui siti dove siamo registrati.
Quindi se ce n'è un'altra attiva, uno dice: ma di chi è questa sessione attiva?
Esatto,
okay.
Preciso che non bisogna preoccuparsi esageratamente se si vede che c'è una sessione attiva da un luogo non compatibile con i nostri luoghi abituali, perché le sessioni spesso si basano per la localizzazione geografica sull'indirizzo IP o su dei fattori che possono non essere precisi. Quindi se io mi connetto da Torino potrei anche vedere connessione da Milano a volte. Sì. Non devo preoccuparmi, e spesso mi capitano persone che chiamano preoccupate, perché c'è una sessione non dalla mia città, ecco.
Sì.
Quindi questo è uno dei principi importanti. Poi possiamo abilitare ad esempio su Google la Enhanced Safe Browsing, che permette su Chrome di avere una tutela maggiore su tutto quello che è la sicurezza della navigazione. Possiamo installare dei plugin che aumentano la sicurezza impedendo per esempio il cross-site scripting. Per chi ha utilizzato il Tor browser, ad esempio, quel browser che permette di navigare in anonimato, avrà notato che spesso è abilitato in automatico un sistema che previene il cross-site scripting e compaiono dei messaggi di avviso, di allarme. Questo non vuol dire che il sito ci sta attaccando, vuol dire che il sito comunque sta mandando dei messaggi potenzialmente a rischio, e questo browser, sì, Tor browser, appunto, ce lo segnala. Questi plugin si possono anche, volendo, installare su altri browser. E
sì,
poi, per chi è proprio paranoico, diciamo, può fare il login tutte le volte che smette di utilizzare un servizio.
Ecco, questo è importante. Allora, a proposito di browser, dico che vedo, mi pare, io cerco di usarli un po' tutti, vedo che un po' tutti i browser stanno implementando vari sistemi di protezione, non solo sui cookies, ma anche sui cookies, visto che di questo stiamo parlando. Ecco, a proposito del log out, è utile ricordarsi tutte le volte che uno accede ad un sito fare anche l'operazione inversa, cioè di sloggarsi o fare log out, quindi uscire proprio cliccando, perché a volte si chiude il programma di navigazione e via che si va.
Sì, è molto scomodo, ovviamente, quindi lo fanno in pochi. Conosco persone che tutte le volte che si connettono a un sito fanno login e poi fanno logout. Sicuramente è un metodo di prevenzione di questo attacco, perché ovviamente chi ci ruba i cookies trova i cookie inerti, cioè i cookie ci saranno comunque perché contengono delle personalizzazioni che noi magari abbiamo abilitato sul sito, non so, sulla dimensione dei caratteri o quelle cose lì, ma non conterrebbe invece le informazioni sull'autenticazione. Ed è tra l'altro anche un metodo, quello del logout o sign out, utile nel caso di compromissione, cioè se ci accorgiamo che qualcuno ci ha rubato dei cookie possiamo fare logout. È importante farlo dallo stesso browser dal quale ci hanno rubato i cookie, in realtà, perché è anche legato a quella sessione lì. E quindi in sostanza chiudiamo la porta che è rimasta aperta e a quel punto non entra più nessuno.
Ok, io nel 90% dei casi lo faccio logout, cerco di essere rigoroso, però capisco che è un po' una scocciatura e molti non lo fanno. Usare sistemi di autenticazione a due fattori può essere utile o serve a poco?
Quello paradossalmente serve a poco, perché una volta che l'utente è autenticato e quindi ha passato l'autenticazione a due fattori, il cookie arriva e poi non viene più chiesta l'autenticazione a due fattori. Quindi è utile per proteggersi da altri tipi di attacchi, ma una volta che l'utente è loggato, poi il cookie viene generato e se viene copiato non viene più richiesto l'inserimento del secondo fattore.
Ah, ok. Ci sono dei sistemi, magari quelli un po' più sofisticati, che ne so, anche delle banche che legano il cookies al computer da cui viene fatta l'autenticazione, quindi se ci rubano il cookies e lo fanno da un altro computer non possono accedere?
Sì, è proprio quello che sta avvenendo adesso con questa nuova caratteristica che ha pubblicizzato Google per il suo browser Chrome negli ultimi mesi, e prevede proprio di legare il cookie tramite meccanismi di crittografia asimmetrica, quindi il cookie è in qualche modo cifrato con qualcosa che ha soltanto il computer, ad esempio il TPM o altre cose simili, che sono quei sistemi che permettono di legare un hard disk, un sistema, un qualunque cosa, compreso un cookie, a un computer. È presente quando su un computer tu hai un hard disk che è spostato su un altro disco, su un altro computer non si vede più. Ecco, quell'hard disk è legato come cifratura al computer. Questo è molto frequente oramai. Si è deciso, Google ha preso questa decisione importante, di farlo anche con i cookie. E quindi anche i cookie verranno generati, ma verranno legati, cioè leggibili, saranno leggibili soltanto sul PC su cui verranno generati. E quindi se arriva il ladro e ce li porta via, non se ne fa niente perché non riesce a leggerli. Un po' come se arriva un ladro, prende il disco che è presente su un computer, lo porta sul suo computer, là non si legge, perché è un disco che si legge soltanto sul computer sul quale quel disco viene utilizzato, cosa ormai abbastanza frequente.
Ok, giusto per tranquillizzare chi ci sta ascoltando, soprattutto, non penso solo, ma soprattutto i sistemi bancari prevedono che se si è inattivi per anche pochi minuti, automaticamente il sito fa lui in automatico il logout, quindi ci viene richiesta nuovamente l'autenticazione a due fattori. Quindi in quel caso, confermami o smentiscimi, se mi rubano il cookies non possono accedere al mio sito bancario e fare dei pagamenti.
Confermo, i cookie hanno una durata, alcuni siti purtroppo la estendono anche di mesi, le banche li fanno durare pochi minuti, quindi in sostanza dopo pochi minuti la banca, anche entrando con il cookie di un utente autenticato in quel momento, non fa niente perché non riconosce, proprio per questo problema del furto di cookie, fa sì che duri poco e poi o si conferma la volontà di permanere all'interno dell'area della propria account oppure viene chiuso.
Sì, sì, che ovviamente capisco possa essere anche una scocciatura, perché nel caso del famoso carrello della spesa a cui facevamo riferimento, è molto comodo trovarsi il carrello ancora pieno il giorno dopo o magari anche dopo due giorni, ma per motivi di sicurezza, se si abbrevia la durata del cookies, uno dice accidenti, devo rifare il login, eccetera. Vabbè, insomma, ci siamo capiti e penso che sia utile questa chiacchierata. Paolo, ti ringrazio come sempre, a presto e alla prossima occasione.
Grazie a voi, a presto.
La scorsa settimana vi avevo dato notizia dell'imminente partenza della Starliner, sonda americana per trasportare astronauti nello spazio verso la Stazione Spaziale Internazionale, che si affiancherà alla Dragon di SpaceX. Però quel lancio non c'è stato, adesso vi spieghiamo per quale motivo. Invece sta andando verso la Luna una sonda automatica, in questo caso non ci sono astronauti a bordo, si tratta di una sonda automatica, robotizzata, verso la Luna, una sonda cinese, la Chang'e, della missione Chang'e 6. Ci spiega tutto quello che sta succedendo nello spazio Luigi Bignami, giornalista scientifico, esperto di spazio. Ciao Luigi, bentornato.
Grazie, un saluto a tutti.
Partiamo da Starliner, questa nuova navetta che andrebbe ad affiancarsi alla Dragon di SpaceX, che ha avuto negli ultimi anni parecchi problemi e finalmente si è arrivati sulla rampa di lancio per fare un volo di test. Allora, spieghiamo innanzitutto di che cosa stiamo parlando, cioè che tipo di navetta è, a che cosa serve e che cosa era pronto sulla rampa di lancio e che cosa è andato storto. Luigi.
Si tratta proprio di una navetta, come hai detto tu, perché potrà essere riutilizzata per più volte. Stando alla Boeing, che è la casa costruttrice di questa navetta, che è la Starliner, chiamata Starliner, potrà essere riutilizzata 10 volte. Ebbene, ha avuto una storia davvero molto molto difficile, perché doveva volare per la prima volta nel 2017 e invece siamo nel 2024 e ancora non è riuscita a portare i primi uomini nello spazio, alla Stazione Spaziale Internazionale. Ci sono stati tantissimi ritardi perché alcuni strumenti che c'erano proprio a bordo della navetta, soprattutto nella parte elettrica di questa navetta, non hanno funzionato come dovevano per la data prevista. E la NASA comunque ha continuato a finanziare questa navicella perché vuole affiancarla alla Dragon, quindi è l'alter ego della Dragon di SpaceX. Perché la NASA vuole due navicelle? Beh, semplicemente perché nel caso una dovesse rimanere a terra per un incidente, per un problema, vuole averne un'altra che possa portare astronauti nello spazio. E sappiamo come in questo periodo sia alquanto difficile poter poi invece fare affidamento solo sulla navicella russa che trasporta uomini nello spazio, cioè la Soyuz. E quindi appunto, dopo tutta una serie di test fatti a terra, si era arrivati al primo test di trasporto senza uomini, avvenuto circa 2 anni fa, che però andò male, perché la navicella arrivò in orbita terrestre, ma uno dei motori si accese più a lungo del previsto e quindi la NASA e la Boeing stessa decisero di non farla attraccare alla ISS, per cui venne fatta riportare a terra. L'atterraggio avvenne in modo perfetto, si può dire, e l'anno scorso c'è stato un nuovo tentativo di lancio senza uomini, è andato bene. Anzi, quest'anno 2024 il lancio è andato bene, la navicella si è attraccata alla ISS ed è tornata a terra. Ora era la volta del lancio degli uomini, con due astronauti, Butch Wilmore e Sunny Williams, che da tempo sono pronti per partire verso lo spazio, ma ahimè non arriva mai questo benedetto momento. Ed erano già sulla rampa di lancio nella notte tra il 6 e il 7 maggio, appunto, quando 2 ore prima del go della partenza è stata bloccata perché una valvola, questa volta non tanto alla alla navicella, ma al razzo, all'Atlas 5, un razzo affidabilissimo, una valvola di sfogo dell'ossigeno, si apriva e si chiudeva in continuazione. Cosa che era già successa almeno un paio di altre volte per voli diversi, ma quelle volte non avevano degli uomini a bordo, solo degli strumenti. Allora venne considerato un problema di minore importanza, ma questa volta tutto deve essere preciso al 100%, e quindi non si è potuto far sì che i due uomini, diciamo i due astronauti, una donna e un uomo, partissero alla volta della ISS. E ahimè sono fatti ritornare a terra, è stato scaricato il carburante, dapprima si è ipotizzato un problema software, e quindi un problema proprio tanto ai programmi che regolano questa valvola, invece poi si è capito nel giro di 24 ore che era proprio un problema alla valvola, e quindi il razzo è stato fatto rientrare nell'hangar, e adesso è stata fissata una nuova data di lancio, che è per sabato 18 maggio, quando in Italia saranno le 00:16, e quindi insomma aspettiamo con ansia di vedere i due astronauti che andranno alla ISS, rimarranno per circa una settimana e torneranno a terra.
Ok.
È una navicella molto interessante perché è un po' più grande della Dragon, almeno come larghezza, come diametro, può trasportare fino a 7 uomini, questa volta ne partiranno solo 2, e può rimanere nello spazio fino a 6 mesi e, come dicevo, può essere riutilizzata per una decina di volte. A differenza della Dragon e della Orion, che è la navicella che ha costruito la NASA per portare gli uomini attorno alla Luna, a differenza di queste che atterrano sulla Terra ammarando, cioè in mare, andando a finire in mare, questa invece atterra sulla superficie terrestre, quindi nei deserti, diciamo
quindi
così. E questa è la differenza un po' con le altre navicelle.
Okay.
Speriamo di vederla in volo con gli uomini e di vedere il loro ritorno a terra felici di aver portato a termine questa prima missione.
Perfetto. E uno potrebbe dire, ma accidenti, gli americani hanno sempre dei problemi per mandare qualcosa nello spazio. In effetti la storia di questo Starliner non è molto positiva, come del resto tu ci hai descritto, però parallelamente abbiamo invece la storia straordinaria, sempre quasi perfetta, anzi direi finora perfetta, della Dragon di SpaceX, e di SpaceX in generale, che continua a lanciare e riutilizzare razzi, avendo insomma aperto nuove strade nell'esplorazione spaziale. Vedremo che cosa succederà quindi tra qualche giorno. E invece ci spostiamo in Cina, perché tra la Cina e la Luna, perché è partita la Chang'e 6, in questo caso non ci sono astronauti coinvolti. Per quanto riguarda gli astronauti, ricordiamo, se gli ascoltatori non hanno avuto notizie, in effetti non è che se ne è parlato moltissimo, recentemente, poche settimane fa, c'è stato un avvicendamento di 3 astronauti sulla stazione spaziale cinese, quindi da quel punto di vista la storia è chiusa lì, nel senso che c'è stato un avvicendamento di quasi normale routine. Ecco, invece questa missione di cui vogliamo parlare, Chang'e 6, è una missione automatica, robotizzata, per andare sulla Luna. Ma dove di preciso?
Andrà sul polo sud lunare, precisamente all'interno del bacino del polo sud chiamato Aitken, che è un enorme cratere, uno dei più grandi crateri del sistema solare, ed è stato individuato quell'area perché i cinesi, ma anche gli americani, vogliono porre la loro prima base umana attorno al 2030, e quindi questa missione è una delle 3 missioni, diciamo la Chang'e 6, la Chang'e 7 e la Chang'e 8, che dovrebbero proprio precedere il lancio poi degli uomini, che dovrebbe avvenire attorno al 2029-2030. È una missione tecnologica molto 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 avanzata, se ne parla poco, ma bisognerebbe davvero parlarne a lungo, perché pensate che è lanciata da un razzo che l'ha portata lungo la traiettoria verso la Luna in modo perfetta. Nella notte tra martedì e mercoledì di questa questa settimana è entrata in orbita lunare e ha rilasciato immediatamente un piccolo iCube, chiamato iCube Q, che serve per studiare la Luna dall'alto. E quindi già un primo passo è stato fatto, è entrata in orbita lunare accendendo i motori sulla faccia nascosta della Luna in modo automatico e ora è in una orbita lunare stabile, hanno detto gli ingegneri dell'Agenzia Spaziale Cinese, che va da 200 km fino ad oltre 8.500 km di distanza dalla superficie lunare. Lì ci rimarrà fino ai primi di giugno, perché in questo periodo la navicella studierà in modo preciso il luogo di atterraggio, perché è un luogo ricco di massi, cioè non è un luogo semplice come sono atterrate tante altre missioni vicino all'equatore lunare. Qui è un luogo dove ci sono davvero tanti massi prodotti proprio dall'impatto di tanti piccoli e grandi asteroidi. Scelta l'area di atterraggio, atterrerà sulla Luna e dopo, nell'arco di circa 48 ore, campionerà la superficie lunare con un braccio robotico e diciamo cercherà di prelevare 2 chili di questo materiale. Lo metterà all'interno della navicella, partirà la volta dell'orbita lunare, qui si incontrerà con l'orbiter che rimarrà attorno alla Luna, trasferirà il materiale e l'orbiter tornerà a Terra. Una missione della lunghezza di circa 53 giorni, ma è davvero qualcosa di complesso, perché appunto, come dicevi tu, è robotica, cioè farà un po' tutto da sola. E pensate che uno dice, ma come fa a comunicare se è sul lato nascosto a noi con la Terra? Ebbene, comunicherà attraverso dei satelliti che la Cina ha inviato nel mese di marzo di quest'anno. 2 satelliti che fanno da ponte con la Terra. Quindi pensate all'ingegnosità di questi tecnici cinesi che hanno già previsto tutto questo. Satelliti che rimarranno in orbita anche per le prossime missioni e per le missioni umane quando appunto andranno alla fine di questo decennio. Su questa sonda ci sono diversi strumenti, non c'è solo questo braccio robotizzato, ce n'è anche uno italiano che serve per misurare durante la fase proprio durante la sonda che sta ruotando attorno alla Luna, la distanza tra la Terra e questa sonda con una precisione millimetrica. E poi c'è addirittura un piccolo rover che, diciamo così, è stato un po' tenuto nascosto dalla Cina. Lo si è scoperto osservando le immagini della sonda che sono state divulgate proprio qualche ora prima che la sonda venisse impacchettata all'interno del razzo. E si vede questo piccolo rover appoggiato esteriormente, che è molto probabilmente appunto un altro braccio, forse lo stesso braccio robotizzato per prelevare i campioni, depositerà sulla Luna. Quali sono diciamo le finalità di questo rover? Al momento sono tenute segrete, no, non lo sappiamo. C'è chi dice che molto probabilmente fotograferà da vicino quello che la sonda farà e poi prenderà l'occasione magari per studiare l'area attorno alla sonda finché sarà possibile. Insomma, davvero è una missione di grandissimo interesse, di curiosità, che vale la pena seguire passo dopo passo fino al ritorno del materiale. Tra l'altro, dal punto di vista scientifico, il piccolo cratere che è stato scelto per l'atterraggio vero e proprio, che si trova all'interno del grande cratere che ho detto prima, ha un tipo di lava che è molto diverso da tutti quelli che stanno attorno. Quindi, dal punto di vista scientifico, i prossimi anni avremo qualcosa da analizzare con grandissimo interesse. E la Cina sta aprendosi anche agli altri stati, Italia compresa, per dare in pasto, diciamo così, il materiale da poter poi studiare in modo molto approfondito. Davvero una bella sfida che i cinesi ci hanno messo sul piatto e noi dobbiamo gustarcelo fino in fondo.
Molto bene, Luigi, grazie come sempre, buon lavoro e a presto.
Un saluto a tutti.
2024. We'll be right back.
Anche questa settimana abbiamo pubblicato il nostro podcast speciale Intelligenza Artificiale. Ho fatto una chiacchierata molto interessante con Iago Corazza, un fotografo che da anni racconta attraverso riviste come il National Geographic il mondo di tribù sperdute in luoghi remoti e isolati del nostro pianeta, e abbiamo parlato di creatività con il suo parere su quello che sta accadendo anche nel settore della fotografia. Magari scriveteci, alcuni ascoltatori mi hanno già scritto in realtà, poco dopo la pubblicazione del podcast, il loro parere. E ho parlato anche con David Orban, esperto di tecnologia, Managing Advisor di Beyond Enterprises. E con lui ci siamo occupati di intelligenza artificiale ed emozioni. Ma ho approfittato per chiedere a David Orban, e vi faccio ascoltare un breve estratto di quello che ci siamo detti, un suo parere sui dubbi che alcuni hanno, soprattutto in ambito aziendale, di implementare sistemi di intelligenza artificiale, viste le allucinazioni, visto gli errori che ancora ci sono e che possono fare questi sistemi. Sentite David Orban.
È una questione di verifiche e di bilancio, sicuramente tolta dalla scatola, la particolare soluzione potrebbe essere inadeguata, non tanto, non solo per gli errori che può commettere, ma proprio perché non è sufficientemente specializzata e impostata a rispondere alle esigenze di quella particolare azienda. E quindi nel momento in cui si effettua quello che si chiama in gergo fine tuning, quindi specializza il modello al caso d'uso, durante quel passaggio è possibile far sì che gli errori vengano ridotti al punto da essere accettabili, di nuovo a seconda del caso d'uso. Nel momento in cui un assistente, un chatbot sbaglia una risposta su 10, non lo puoi diffondere, uno su 100 ti chiedi se vale la pena, uno su 1000 probabilmente accetti la cosa e cominci ad utilizzarlo, anche perché non dimentichiamoci, di chatbot ne abbiamo subiti di stupidi per anni. Quindi sì. Quelli che eventualmente arrivano adesso, se anche fanno degli errori, li faranno in una maniera che accetteremo molto più volentieri che non quelli della generazione precedente. E di manutenzione predittiva, controllo di qualità automatizzato, la proiezione della domanda sul mercato, ottimizzazione delle operazioni, aree applicative ce ne sono tantissime dove aziende stanno già adottando la intelligenza artificiale generativa nella maniera che ognuno naturalmente deve decidere. E se qualcuno vuole aspettare, naturalmente è un suo diritto. E la tecnologia sta andando avanti con una dinamica senza precedenti. Noi siamo abituati ai cambiamenti esponenziali formulati nella legge di Moore, con la potenza dei nostri computer o smartphone che raddoppia all'incirca ogni 2 anni. Nvidia, che è il produttore oggi leader delle schede specializzate che sono usate per addestrare questi sistemi di intelligenza artificiale, ha annunciato che nell'arco degli ultimi 10 anni non ha seguito la legge di Moore. Se l'avesse seguito, avrebbe migliorato la potenza dei propri sistemi all'incirca di 1 migliaio di volte, e invece li ha migliorati di 10 milioni di volte. E è un trend super esponenziale che io chiamo delle jolting technologies, delle tecnologie di scossa, e quindi da una parte chi non è direttamente addentro nella tecnologia se appena batte ciglio, già sull'orizzonte ci sono nuove soluzioni che hanno superato i problemi di quelli precedenti. E anche gli esperti vengono colti di sorpresa, perché devono costantemente aggiornare le proprie aspettative se queste sono basate sull'analisi esponenziale che andava bene prima, ma oggi è superata.
Abbiamo terminato questo episodio di 2024, speriamo sia stato di vostro gradimento. Scrivetemi a 2024@radio24.it e ringrazio sempre i nostri ascoltatori che fanno pubblicità a 2024 in qualsiasi modo, in qualsiasi forma, tra amici, parenti, conoscenti, colleghi di lavoro, politici di qualsiasi taglia, dimensione e orientamento politico. Grazie a Laura Faggine che mi aiuta durante la settimana. Io sono Enrico Pagliarini, ci risentiamo nella prossima puntata, la prossima settimana.